In altre parole.
Ritroviamo anche questa mattina con piacere lo scrittore, saggista e ricercatore Antonio Dini. Buongiorno Antonio.
Buongiorno Marco, buongiorno agli ascoltatori.
Allora, ieri nella rassegna stampa su Avvenire avevamo dato una notizia in mattinata proprio dell'uscita di un libro. Il libro si intitola Memory Lane, i modi perfettamente imperfetti nei quali ricordiamo. È stato pubblicato da due psicologhe inglesi, sono Sarah Green e Gillian Murphy, pubblicato dalla Princeton University Press e che ha fornito un po' di spunti interessanti sui quali poi nel pomeriggio abbiamo ragionato con Antonio Dini e volevamo partire da qui questa mattina. Allora, Antonio, questo libro sostanzialmente porta alcune tesi a favore di coloro che non hanno una memoria perfetta, anzi avere una memoria perfetta, la cosiddetta memoria eidetica, e quindi non riuscire a dimenticare le cose con abbastanza efficacia può portare a problemi anche psicologici, a disturbi che possono sfociare nella depressione, nel fatto di provare rancore per cose accadute anni prima che non riusciamo a dimenticare. Insomma, ci sono diversi motivi per cui dimenticare fa bene, ma prima di entrare nell'ambito specifico di questi motivi, il dimenticare come concetto è qualcosa che viene raccontato da molto tempo anche nel mito.
Assolutamente sì, il concetto della memoria, del dimenticare, fa parte della storia di tutte le culture umane. Per esempio nella cultura ebraica c'è una leggenda, un racconto sull'angelo dell'oblio, l'angelo della dimenticanza. Ce ne sono in realtà varie versioni, però diciamo quella che a me piace di più, quella più bella, è che il bambino quando nel ventre della madre, al momento della gestazione, prima che nasca, essendo stato posto lì da Dio, conosce la Torah, conosce tutto, conosce l'assoluto, però quando nasce lo dimentica, perché questo angelo della dimenticanza lo tocca con un dito sulla fronte, l'attaccatura del naso dove c'è la fossetta di Venere, e glielo fa dimenticare. E questa dimenticanza ha uno scopo, cioè quello di consentirgli non di imparare di nuovo la Torah e la religione, la scienza, ma di scoprirla, di ricordarla mano a mano che gli viene insegnata. Questo è meraviglioso, la maieutica di Socrate,
eh
no?
Sì.
Cioè, tirare fuori da dentro di noi qualche cosa che è già dentro di noi.
Eh sì, è vero, ha dei paralleli importantissimi con la maieutica socratica. E venendo proprio al libro di cui siamo partiti, un'altra immagine molto efficace che viene fornita in questa pubblicazione è: la memoria è una sorta di torre fatta di Lego che noi dobbiamo demolire e ricostruire continuamente, e non è detto che quello che ci ricordiamo sia successo davvero. Pongono per esempio l'esempio di Hillary Clinton, che ricorda un suo viaggio in Bosnia nel 96, in cui ricorda di essere scesa dall'aereo sotto i colpi dei mitragliatori, mentre in realtà faceva confusione con un altro viaggio, perché in quel viaggio in realtà non era successo nulla di preoccupante. Ma lo fa in buona fede, perché la nostra memoria continua a rimacinare il passato e a renderlo digeribile per il nostro presente, potremmo dire in un certo senso. Tu, tra l'altro, proprio ieri pomeriggio hai trovato un'immagine molto efficace: la memoria è come un muscolo. Di che cosa
Beh,
volevi?
Certo.
Cioè, in che senso?
È un muscolo. Un muscolo in senso fisico, cioè di una parte del corpo che cresce e si struttura con l'allenamento, con l'esercizio, e che invece si atrofizza e si riduce di dimensione con la mancanza di esercizio, quindi senza esercitarlo. Però qui si sovrappongono, secondo me, due cose differenti. Le due scienziate giustamente evidenziano gli aspetti neurologici della memoria, che vanno anche verso la direzione della capacità dell'individuo, ma è una capacità sofisticata, dell'individuo di dimenticare, perché non tutte le cose che ricordiamo sono uguali, no? Tu citavi all'inizio il concetto della memoria eidetica, mi hai fatto venire in mente quel racconto di Borges Funès, che è sull'uomo che non dimenticava mai niente, che poi non solo impazziva, ma era incapace di pensiero astratto, perché costretto all'interno di un universo perfettamente rappresentato di un'infinità di dettagli e di particolari. La dimenticanza fa parte della capacità di astrarre, cioè di trattenere cosa importante e perdere altro. Però, e questo è quello che volevo dire io parlando del muscolo, come tutte le cose va presa con un minimo di intelligenza, nel senso che prima di dimenticare qualcosa dobbiamo anche riuscire a ricordarcele le cose. Quindi, prima che queste funzioni ci consentano di selezionare, ci vuole quel minimo di esercizio che purtroppo oggi, e questo è un pochino più il mio ambito, la tecnologia sta abbastanza mettendo in crisi, perché l'idea di memoria è collegata anche a una cultura e una forma dell'individuo che è priva di questi supporti elettronici che possono avere delle conseguenze terribili, prostetiche, che ci impediscono di sviluppare il muscolo della memoria.
Eh sì, io nel sentirti ricordavo anche una bella conferenza di Alessandro Barbero, dello storico Alessandro Barbero, che ricordava come la vita di un monaco del 300, fra Salimbene da Parma, che a un certo punto scrive nelle sue memorie: purtroppo non ricordo che le prime 8 righe di un poema cavalleresco letto 20 anni prima, perché ho avuto modo di leggerle solo per pochi minuti. Insomma, questo monaco si ricordava 8 righe di un poema cavalleresco a memoria e l'aveva lette pochi minuti 20 anni prima. Quella roba lì è allenamento, quella cosa lì è il cervello, il muscolo della memoria. Noi, tu lo dicevi, oggi viviamo in un'epoca in cui progressivamente gran parte della nostra memoria diventa una memoria esterna, un hard disk esterno, nella misura, nella forma del telefonino che abbiamo in tasca, che ci ha fatto già dimenticare come si arriva in un posto perché tanto c'è il navigatore. E con l'intelligenza artificiale probabilmente prenderà ulteriore spazio all'interno del nostro cervello, della nostra capacità di ricordare. Cioè, l'epoca digitale in questo senso è ancora più critica da questo punto di vista.
Assolutamente sì, le nuove tecnologie da sempre creano una discontinuità e ci sono le persone che un po' reagiscono a questo e le persone invece che le accolgono. Però per quanto riguarda la memoria, accoglierle va fatto con intelligenza, nel senso che non solo non ci ricordiamo perché ci sono le mappe nel telefono come andare nei posti, ma non ci ricordiamo più nessun numero di telefono, neanche del proprio compagno o della propria compagna o dei genitori o dei figli, perché abbiamo delegato tutto all'utilizzo della rubrica, che sembra una banalità, ma io ricordo da ragazzo invece che mi ricordavo a memoria i numeri di telefono di tutti quelli che mi serviva a chiamare, ed
Eravamo
erano veramente
costretti a
tanti.
imparare le memorie. Io mi ricordo i miei genitori mi
Certo.
hanno costretto a imparare il numero di casa, perché se ti perdi e non ce l'hai, come fai? Adesso non c'è più quella cosa lì. Scusami, ti ho interrotto.
No, 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 hai fatto benissimo. La critica alle nuove tecnologie è giusto che ci sia, basta che non si trasformi in un rifiuto. L'intelligenza artificiale è la nuovissima tecnologia che sta arrivando adesso e che va domesticata, bisogna trovargli un senso, cioè la tecnologia è lì, siamo noi che dobbiamo capire come usarla. Dal punto di vista della capacità di ricordare è terribile perché cancella la necessità anche solo di riuscire a strutturare delle domande articolate, basta fare un tentativo di domanda generica, ancora meglio di Google, ti va a cercare delle risposte che poi chissà se sono quelle giuste. In realtà però la tecnologia che su di noi esseri umani, che siamo comunque centrati attorno al nostro linguaggio, ma siamo delle creature profondamente visive, abbiamo nella vista la capacità, oltre che nel linguaggio, di conoscere il mondo, nella vista e nel tatto, ma diciamo nella vista da questo punto di vista, il telefono è stato micidiale perché ha portato con sé la possibilità di fare un'infinità di fotografie, ma sono fotografie fragili, che scompaiono, che rimangono per poco tempo, perché si possono perdere, perché sono così tante che poi non si trova più niente, proprio perché il telefono non ha la capacità di dimenticare le cose non utili e invece trattenere solo quelle importanti. E questo è un altro problema, perché della nostra capacità di rivedere il mondo per ricordarlo rimarrà sempre meno.
E tu sollevi un altro problema importante, citando le fotografie, ovvero quello della fragilità più in generale della memoria esterna, della memoria dislocata in un telefonino, perché da un lato noi siamo abituati, e lo sappiamo molto bene, tanti di noi si sono anche fatti molto male con questo, quando tu posti qualcosa su un social network, quella cosa rimarrà per sempre sul tuo curriculum digitale, diciamo, quindi stare molto attenti che non sono cose che scompaiono. Dall'altro lato, però, il digitale intrinsecamente è uno strumento più fragile, più esposto all'invecchiamento e all'impossibilità di usarlo, perché banalmente io se ho delle foto immagazzinate in un formato che oggi un telefonino moderno non legge più, o dei documenti in formati che non esistono più, io quei documenti non li apro. Diverso il libro di carta o l'album fotografico che dopo 70 anni tu puoi ancora sfogliare. anche questo influisce sulla nostra abilità nel costruire ricordi, Antonio.
Assolutamente sì, si sovrappongono tante cose diverse. C'è la paura, l'idea che bisogna salvare, no? Bisogna conservare tutto per sempre perché altrimenti rischia di perdersi. Un backup che va male, un hard disk che si rompe, una memoria che si cancella, un account che viene cancellato, perché per esempio
Sì.
se ho tutta la posta nel cloud non è detto che sia sicura, magari c'è un virus, qualche cosa che lo cancella. Secondo me, quello che occorre è fare un salto di qualità e cambiare marcia. Non, alle volte cambiare vita, ti permette di cambiare prospettiva. Sto leggendo un libro di Anna Banti che si chiama Artemisia sulla pittrice, che ha una storia particolare perché è un libro che è stato scritto durante la Seconda Guerra Mondiale. Anna Banti è il nome d'arte di una scrittrice che diciamo, ha avuto un ruolo nella vita culturale italiana negli anni 30, 40, 50 e poi a seguire, e che viveva a Firenze, aveva terminato il suo manoscritto e ci fu un bombardamento prima che Firenze venisse liberata, in cui sfortunatamente una bomba cadde sulla casa distruggendola, erano sfollati lei con la sua famiglia e bruciò questo manoscritto. Quindi la prima versione di quel libro è andata definitivamente perduta, era l'epoca in cui si scriveva a mano o con la macchina per scrivere, non c'erano backup, email, copie fuori sito e semplicemente si è rimboccata le maniche e l'ha riscritto, un po' come se lo ricordava, un po' fisiologicamente cambiandolo e ritirandolo fuori però dalla sua memoria. Quindi secondo me la lezione di questi eventi qui è che i ricordi che abbiamo cari dovremmo esercitarci a tenerli dentro di noi ed essere capaci di rigenerarli e non affidarli solo a dei supporti esterni che comunque sono prima o poi destinati a rompersi, a fallire, a non funzionare più.
Eh sì, anche perché poi quando si rompe una cosa del genere perdi tutto, non perdi solo un dato contenuto lì dentro. Aggiungerei ai ricordi più cari, Antonio, poi dopo ci salutiamo, anche i ricordi più utili in caso di smarrimento del telefonino. L'esempio di un numero di telefono di una persona a noi vicina è emblematico. Tra l'altro segnalo anche che oggi alle 11:45 parleremo proprio di Artemisia Gentileschi, perché anche Parigi la sta riscoprendo e lo farà con noi Lulepori al microfono di Mario Fabio. Così mi agganciavo a quello che stavi raccontando al romanzo di Anna Banti, che nel frattempo mi sono segnato nella mia lista delle cose da leggere. Antonio, grazie, ci risentiamo domani per l'ultima puntata della settimana.
Grazie a te, un saluto agli ascoltatori, buona mattinata.
Rete 2.